Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nel tempo dell'Avvento anche noi siamo chiamati ad ascoltare la voce di Dio che risuona nel deserto del mondo attraverso le sacre scritture, specialmente quando sono predicate con la forza dello Spirito Santo. La fede infatti si fortifica quanto più si lascia illuminare dalla parola divina, da tutto ciò che, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, è stato scritto prima di noi, per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza.
Del Pontefice aprono il nostro programma di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Parole quelle del Santo Padre tratte dall'Angelus di domenica scorsa, seconda domenica di Avvento. Ora cominciamo come di consueto il nostro allestimento culturale in questa giornata di lunedì 6 dicembre. Auguro a tutti un ben trovati all'ascolto.
La parola è il Verbo.
E il Verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.
Ci prepariamo al Natale con un racconto fantastico, titolato La stella di Arthur Clarke. Arthur Clarke è uno scrittore e sceneggiatore molto famoso per la sua partecipazione assieme a Stanley Kubrick all'intrigante e contorto copione di 2001, Odissea nello spazio. In questo racconto, nel racconto della stella, descrive un gruppo di esploratori spaziali che tornano da una spedizione in un remoto sistema stellare dove esplorano i resti di una avanzata civiltà distrutta dal trasformarsi del loro sole in una supernova. La voce narrante è quella di un astrofisico, sacerdote gesuita, che sta vivendo una profonda crisi di fede accresciuta da alcune scoperte scientifiche avvenute durante la spedizione. Le cose cambieranno in questo contorto e avveniristico scenario e molte scoperte inimmaginabili cambieranno radicalmente il pensiero di questo prete. Laura De Luca legge La stella di Arthur Clarke.
Siamo a 3.000 anni luce dal Vaticano qui. Una volta credevo che lo spazio non potesse nulla contro la fede, come anche credevo che i cieli proclamassero la gloria dell'opera del Signore. Ora ho visto quest'opera e la mia fede è orrendamente scossa. Guardo il crocifisso appeso nella mia cabina sopra il computer Mark VI. Non l'ho ancora detto a nessuno. Ma la verità non si può nascondere. E del resto i fatti sono qui a disposizione di tutti, registrati nei chilometri e chilometri di nastro magnetico e nelle migliaia di foto che stiamo riportando sulla Terra. Per gli altri scienziati non sarà più difficile interpretarli di quanto sia stato per me, né io da parte mia sarei disposto ad alcuno di quei compromessi con la verità che hanno gettato in passato qualche ombra sulla reputazione del mio ordine. L'equipaggio è già abbastanza depresso. Mi chiedo come accoglierà quest'ultima ironia. Pochi di loro hanno la minima fede religiosa e tuttavia non si rallegreranno, ne sono sicuro, di poter usare quest'arma finale nella loro polemica con me, una polemica bonaria cominciata fin dalla nostra partenza dalla Terra. Erano più divertiti che seccati ad avere un gesuita come astrofisico di bordo. E tuttavia il dottor Chandler, per esempio, ho notato che gli atei più accaniti si incontrano spesso tra i medici, non poteva trattenersi dal ritornare continuamente sull'argomento. Spesso lo incontravo sul ponte d'osservazione, dove le luci sono sempre abbassate e non attenuano lo splendore degli astri. Si fermava accanto a me nella semioscurità e guardava fuori dai grandi oblò i mondi che ci giravano silenziosamente intorno, mentre la nave avanzava ruotando un poco su se stessa per un residuo di spin che non ci eravamo dati la pena di correggere. «Continua a girare», diceva alla fine accennando all'universo di là dal cristallo. «Continuerà sempre, e forse qualcosa l'ha fatto. Ma come possiate credere che questo qualcosa si occupi minimamente di noi e del nostro misero, piccolo mondo? Questa è una cosa che non riesco assolutamente a capire». Cominciava sempre così, o pressappoco così, e poi si andava avanti a discutere, mentre le stelle, le nebule della galassia continuavano il loro giro silenzioso. Quanto ai tecnici dell'equipaggio, ciò che li divertiva era l'apparente incongruità della mia posizione. Invano avevo accennato con tutta la modestia possibile ai miei lavori e alle mie pubblicazioni nel campo dell'astrofisica. Invano avevo ricordato loro che per secoli il mio ordine s'era illustrato con le sue ricerche scientifiche. Perché oggi siamo rimasti in pochi, è vero, ma i contributi che fin dal secolo XVIII abbiamo dato alla fisica e all'astronomia restano tra i più ragguardevoli. Potrà ora la mia relazione sulla nebula Fenix mettere fine ai nostri 1000 anni di storia? Potrà, temo, mettere fine a molto più di questo. Non so chi abbia dato a questa nebula il suo nome, che mi sembra scelto assai male. Se contiene una profezia, è una profezia che potrà essere controllata solo tra miliardi di anni. Lo stesso termine nebula in questo caso non è molto adatto. L'oggetto in questione è molto più ridotto di quegli stupendi ammassi di nebbie, la materia prima delle stelle che nasceranno, nebbie sparse in tutta la Via Lattea. Su scala cosmica, in verità, la nebula Fenix è una piccolissima cosa, un tenue involucro di gas intorno a un'unica stella, o meglio, intorno a ciò che è rimasto d'una stella. Il ritratto del nostro santo fondatore, Ignazio di Loyola, sembra guardarmi con ironia dalla parete di fondo, sopra lo scaffale. Che cosa ne avrebbe fatto lui di questi dati che sono venuti in nostro possesso qua giù, così lontano dal nostro piccolo mondo, che era per lui tutto l'universo? La sua fede avrebbe resistito meglio della mia a questa sfida? Il suo sguardo mi sfiora e sembra perdersi in lontananza. Ma io ho viaggiato in lontananze più grandi di quelle che lui potesse neppure immaginare 1000 anni fa, quando fondò l'ordine. E anche oggi nessuna nave da ricognizione s'era mai spinta così lontano dalla Terra. Stiamo tornando dalle ultime frontiere dell'universo esplorato. Eravamo partiti per raggiungere la nebula Fenix, l'abbiamo raggiunta. E ne torniamo con il nostro fardello di conoscenze. Ma se il santo personaggio che mi guarda dalla parete potesse liberarmi da questo fardello, ma inutilmente invocherei il suo nome attraverso tutti i secoli e gli anni luce che mi separano di lui. Nel libro che tiene tra le mani si legge «Ad maiorem Dei gloriam». Che cosa penserebbe ora di queste parole? Potrebbe ripeterle, sapendo ciò che ho visto io? Noi sapevamo già naturalmente che cosa fosse la nebula Fenix. Ogni anno nella nostra sola galassia esplodono un centinaio di stelle, brillando per qualche ora o per qualche giorno con un'intensità migliaia di volte superiore alla normale, prima di piombare in un'oscura morte. Queste sono le nove ordinarie, disastri abituali nell'universo. E io stesso ne ho studiati a dozzine, raccogliendone gli spettrogrammi e le curve di luce, da quando lavoro nell'osservatorio lunare. Ma 3 o 4 volte ogni 1000 anni... accade qualcosa di fronte a cui perfino una nova impallidisce, fino ad apparire totalmente insignificante. Quando una stella diventa una supernova, la sua luce può aumentare fino a raggiungere in poche ore quella di tutti gli altri soli della galassia messi insieme. Gli astronomi cinesi ne osservarono una senza capire che cosa fosse nel 1054 d.C. e 5 secoli dopo, nel 1572, una supernova brillò così intensamente nella costellazione di Cassiopea da restar visibile in pieno giorno. Ce ne sono state altre 3 nei 1000 anni che sono passati da allora. La nostra spedizione aveva lo scopo di visitare i resti di quell'immane catastrofe, di ricostruire gli eventi che l'avevano preceduta e, se possibile, scoprirne la causa. Ci avvicinammo lentamente attraverso strati concentrici di gas esplosi 6000 anni fa e che ancora continuavano a espandersi. Erano gas immensamente caldi, ancora radianti di un'intensa luce violetta, ma troppo rarefatti per nuocerci. Quando la stella era esplosa, i suoi strati esterni erano partiti a una tale velocità da sfuggire completamente al suo campo gravitazionale. Ora formavano come un immenso involucro vuoto, grande abbastanza da contenere un migliaio di sistemi solari, e al cui centro brillava quel minuscolo, fantastico oggetto che la stella era diventata, una nana bianca, più piccola della Terra, e tuttavia 1.000.000 di volte più pesante. Gli strati luminosi di gas ci circondavano ad ogni parte, sopprimendo la normale oscurità degli spazi interstellari. Volavamo verso il centro di una bomba cosmica scoppiata migliaia di anni prima, e le cui ondate di frammenti incandescenti stavano ancora allargandosi. L'immensa scala dell'esplosione e il fatto che i suoi residui già coprissero un raggio di miliardi di miglia facevano sì che la scena sembrasse immobile. Ci sarebbero voluti decenni per poter distinguere senza strumenti il minimo movimento di quelle tormentate volute e turbine di gas. Tuttavia il senso d'esplosione era acutissimo. Avevamo ridotto la velocità parecchie ore prima e adesso andavamo lentamente accostando verso la piccola stella che brillava al centro di quell'inferno. Una volta era stata un sole come il nostro, ma aveva dissipato in poche ore tanta energia quanta gliene sarebbe bastata per 1.000.000 d'anni. Ora, rattrappita e scempia, andava economizzando le sue ultime risorse come per fare ammenda della passata prodigalità. Nessuno si aspettava di trovare pianeti. Se una volta ce n'erano stati, l'esplosione doveva averli fusi, trasformati in gas, travolti in una sola colossale rovina. Tuttavia procedemmo la solita ricerca per mezzo degli strumenti, come sempre facciamo avvicinandoci a un sole nuovo, ed ecco trovammo un unico piccolo pianeta che continuava regolarmente il suo giro a un'immensa distanza dalla stella. E doveva essere stato il Plutone di quello scomparso sistema solare, in orbita alle frontiere della notte. Troppo lontano dal sole centrale per aver mai conosciuto alcuna forma di vita, la sua stessa lontananza l'aveva salvato dalla catastrofe che aveva distrutto i pianeti suoi compagni. Il divampare del cosmico incendio aveva fuso la superficie delle sue rocce e bruciato via la coltre di gas raggelati che aveva dovuto coprirlo fino al giorno del disastro. Ci accostammo, atterrammo e trovammo la cripta. I suoi costruttori avevano fatto in modo che la trovassimo subito. L'enorme pilone che segnava il suo ingresso era ridotto a un mozzicone vetrificato, ma già dalle prime fotografie prese a grande distanza avevamo potuto riconoscerlo per quello che era, un segnale lasciato lì da qualcuno. Poco più tardi scoprimo, stampato nella roccia, un tracciato radioattivo che da tutti gli angoli del pianeta convergeva verso quello stesso punto. Se anche il pilone della cripta fosse andato distrutto, quest'altro segnale sarebbe rimasto, come una torcia inestinguibile che avrebbe continuato nei secoli dei secoli a trasmettere il suo messaggio alle stelle. La nostra nave scese verso quel faro, come una freccia contro il suo bersaglio. Il pilone doveva aver misurato 1 miglio d'altezza quando era stato costruito, ma ora appariva come una candela mezzo consumata, mezzo sepolta dalle smoccolature. Noi eravamo astronomi, non archeologi, e gli strumenti di cui disponevamo non erano i più adatti per scavare nella roccia vetrificata alla base del pilone. Tuttavia, con mezzi di fortuna, ci mettemmo al lavoro. Lo scopo originario della nostra missione era ormai dimenticato. Quel monumento solitario, innalzato con tanta pena alla più grande distanza possibile dal sole condannato, poteva significare una sola cosa. Una civiltà che sapeva di dover morire tra poco aveva dedicato l'ultima fatica a eternare la propria memoria. In una settimana raggiungemmo l'ingresso della cripta, ma ci vorranno generazioni per esaminare a fondo i tesori che contiene. I suoi costruttori avevano avuto tutto il tempo di prepararsi, perché il loro sole evidentemente aveva cominciato già da molti anni a dar segni premonitori. Ogni cosa che vollero salva, essi la portarono in quel mondo lontano negli anni che precedettero la catastrofe, sperando che un giorno qualcuno avrebbe scoperto la cripta e che la memoria della loro specie non si sarebbe cancellata dall'universo. Avremmo saputo far questo noi o saremmo caduti in una disperazione così estrema da disinteressarci del tutto di un futuro che nessuno della nostra specie avrebbe potuto condividere. Se soltanto avessero avuto qualche secolo forse solo qualche decennio di più. Sapevano già navigare, infatti, tra i pianeti del loro sole, ma non sapevano ancora attraversare gli abissi interstellari, e il sistema solare più vicino distava da loro un centinaio d'anni luce. Tuttavia, anche con astronavi a propulsione transfinita, soltanto pochi di loro sarebbero riusciti a salvarsi. E forse dunque è stato meglio così. Le loro sculture ce li mostrano straordinariamente somiglianti a noi. Ma anche se non ci avessero somigliato, non potremmo fare a meno d'ammirarli e compiangerli. Hanno lasciato migliaia di registrazioni visive, come pure gli apparecchi per proiettarle ed elaborare strumentazioni pittografiche che ci permetteranno di decifrare le loro lingue scritte. Abbiamo già esaminato molte volte queste registrazioni e riportato alla vita, dopo 6.000 anni, il calore e la bellezza di una civiltà che per molti rispetti deve essere stata superiore alla nostra. Se poi di se stessi ci avessero mostrato soltanto il meglio, chi vorrebbe biasimarli per questo? Il loro mondo era straordinariamente amabile. Le loro città costruite con una grazia sconosciuta alla maggior parte delle nostre. L'abbiamo visti lavorare, giocare, abbiamo ascoltato il loro armonioso linguaggio risuonare per noi attraverso i millenni. Una scena è ancora davanti ai miei occhi. Quella di un gruppo di bambini su una spiaggia dalla strana sabbia azzurra che giocano allo stesso modo dei nostri. Curiosi alberi dai tronchi sottili s'allineano lungo la riva. Nell'acqua, tra i bambini che giocano, grandi animali nuotano tranquilli, e all'orizzonte, tra poche nuvole, scende tepido e benigno il sole che tra poco li tradirà, distruggendo tutta questa felicità innocente. Forse, se non fossimo stati così lontano dalla terra e così vulnerabili in quella solitudine, non saremmo rimasti tanto profondamente sconvolti. Molti di noi avevano già visto le rovine di antiche civiltà su altri mondi, ma senza commuoversi allo stesso modo. Questa tragedia qui era unica, perché una specie può declinare e morire, come già è avvenuto di tanti popoli sulla Terra, ma essere annientati di colpo nel pieno fiorire di una civiltà appena costruita, senza lasciare neppure un superstite, come conciliare una cosa simile con la misericordia di Dio? È questa la domanda che mi hanno rivolta i miei compagni di spedizione. E io ho risposto come ho potuto. Forse il nostro fondatore avrebbe saputo rispondere meglio, ma io non trovo nulla negli esercizi spirituali che mi aiuti su questo punto. Gli abitanti di quel mondo distrutto non erano malvagi. Io non so quali dei venerassero, e neppure se ne venerassero alcuno, ma ho visto tornare alla fredda luce del loro sole mummificato, attraverso i millenni, i tesori che con devota abnegazione dedicarono alle altre specie, quando seppero che la loro era condannata. Avrebbero potuto insegnarci tanto di più. Perché furono distrutti? Io so già ciò che i miei compagni potranno rispondere. L'universo, diranno, non ha piano né scopo. E poiché 100 soli ogni anno esplodono nella nostra sola galassia, in questo stesso momento qualche specie sta morendo nella profondità dello spazio. E che fosse una specie buona o cattiva non farà nessuna differenza alla fine. Non c'è infatti giustizia divina perché non c'è Dio. Naturalmente, invece, ciò che abbiamo visto non prova nulla del genere. Chiunque ragioni così si fa guidare dal sentimento, non dalla logica. Dio non ha bisogno di giustificare le sue azioni di fronte all'uomo. Lui, che ha creato l'universo, può scegliere di distruggerlo quando voglia. E sarebbe da parte nostra presuntuosa arroganza, addirittura bestemmia, giudicare ciò che possa o non possa fare. Una simile distruzione totale, dai moventi imperscrutabili. Io potrei dunque accettarla, malgrado ogni sgomento di sapere interi popoli, interi mondi gettati così nella fornace. Ma c'è un punto in cui anche la fede più profonda è destinata a venir meno. E a questo punto, mentre guardo le note e i calcoli che sono sul tavolo di fronte a me, io so ormai d'essere arrivato. Noi non sapevamo di preciso, prima di raggiungere la nebula, quando fosse avvenuta l'esplosione. Ora, in base ai dati astronomici e all'esame delle rocce di quell'unico pianeta rimasto, ho potuto calcolarne la data con esattezza. So ora in che anno la luce di quella colossale conflagrazione raggiunse la Terra. So con quanta intensità brillò una volta nei nostri cieli la supernova il cui cadavere stiamo lasciandoci alle spalle. E so come abbia dovuto fiammeggiare passa verso est prima della levata del sole, in quell'alba orientale. Non possono esserci dubbi. L'antico mistero è ora risolto. Ma di miriadi d'altre stelle, oh Signore, avresti potuto servirti. Che cosa ti indusse a gettare nel fuoco quel mondo perché il simbolo del suo trapasso brillasse su Bethlehem?
Pagine, foglie e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Quello che avete appena ascoltato per la nostra pagina di classici era un racconto fantastico a firma di Arthur Clarke dal titolo La Stella, per la voce di Laura De Luca. Ed ora un breve stacco musicale prima delle nostre segnalazioni degli eventi culturali in città.
She pulls a shade, it's just another sunny Sunday. She dodges the light like Blanche Dubois. Bright colors fade away on such a sunny Sunday. She waits for the night to fall. Then she points a pistol through the door, and she aims at the street light while the freeway hisses.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
È un progetto di mobilitazione creativa quello che avrà luogo domani pomeriggio alle 16 presso la Galleria della Biblioteca Angelica di Roma. Ardita è il titolo dell'evento, ovvero adotta il restauro di testi antichi, ed è nato dall'esigenza di trovare fondi per restaurare libri antichissimi, delle vere e proprie opere d'arte segnate però rovinosamente dal tempo. Ce ne parla l'ideatrice e la curatrice del progetto, Daniela Troina Magri. Ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno, dunque, domani pomeriggio ci sarà un incontro per presentare questo progetto, adotta il restauro di testi antichi. Si tratta di creare un ponte, no, tra arte e concretezza, trovare generosi mecenati, semplici privati o aziende che con una serie di donazioni possano contribuire alla salute della nostra cultura. Come è nata l'idea?
L'idea è nata da una conversazione con la direttrice della Biblioteca Angelica di Roma, la dottoressa Fiammetta Terlizzi, con la quale ci ritrovavamo nello splendido salone vanvitelliano del primo piano ad ammirare questi volumi antichissimi che sono stati parte di un fondo antico, proprietà della Biblioteca Angelica, che come sapete è aperta al pubblico dal 1604, la più antica di Roma. Evidentemente la dottoressa Terlizzi lamentava il fatto che a causa dei tagli dei fondi sui beni culturali moltissimi di questi testi che avrebbero bisogno di restauro per continuare a vivere in realtà giacevano negli armadi in attesa di fondi. Ed ecco qui l'idea è stata: benissimo, ma c'è tantissima gente che ha voglia, l'ottimismo, la positività di fare delle cose positive e di contribuire allo sviluppo della cultura. Cerchiamo queste persone e sicuramente avranno modo di aiutare il progetto, che abbiamo poi immediatamente chiamato Ardita, adotta e restauro dei testi antichi.
Come funziona praticamente? Come avvengono le donazioni? Con quale modalità? So che in parte alcuni privati, alcune aziende hanno già aderito.
Sì, perché detto fatto abbiamo sentito tra aziende, amici, abbiamo così condiviso questa idea e alcune aziende hanno già adottato dei testi in attesa di restauro, scegliendo dei titoli che un po' venissero incontro al loro immaginario, per cui chi ha scelto dei libri di architettura del 1500, delle cinquecentine splendide con delle incisioni di fontane, chi ha scelto un manifesto cinese del XVIII secolo, chi ha scelto dei libri di scienza, di viaggi, ecco, persone che quindi si fanno carico di pagare il restauro di questi libri. Abbiamo avuto anche dei gruppi di amici che si sono messi insieme per adottare un libro di testo, un testo antico. Verrà anche consegnato il servizio fotografico di com'era il testo prima del restauro, durante il restauro e a fine restauro. Tra l'altro, grande entusiasmo ha anche suscitato il fatto che sulla carta di guardia del libro dopo il restauro sarà scritto il nome dell'azienda o della persona che avrà contribuito a farlo rimanere in vita, perché di questo si tratta.
Lei di professione è ingegnere, ma fin da piccola ha coltivato la passione per la pittura, l'arte in generale. E questo progetto del quale stiamo parlando si inserisce in un progetto ben più ampio, di ampia portata.
Sì, in realtà questo è un progetto operativo che vuole dare seguito a una mia iniziativa dal titolo Hey Boy, che si svolge qui alla Biblioteca Angelica, nella Galleria della Biblioteca Angelica, sin dal 23 novembre e che sarà possibile seguire fino all'8 dicembre. Hey Boy è un insieme di iniziative che ho ideato. Ovviamente parte dalla esposizione di miei quadri, che in particolare sono stati utilizzati da vari editori e autori per le copertine dei loro libri, e quindi in mostra ci sono questi quadri e i relativi libri. E però è un evento che include anche tutta una serie di tavole rotonde e di convegni volti a sostenere questo spirito di ottimismo, di creatività, che poi è alla base per una più luminoso futuro. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno di avere delle spinte per poter poi realizzare i valori della vita, il senso della vita che è in ciascuno di noi, ma forse ci vuole uno stimolo perché questo veramente affiori. E questo stimolo è uno spirito artistico, ma vista la mia formazione ingegneristica ho voluto concretizzarla anche con un progetto operativo che è poi il progetto Ardita.
Bene, io la ringrazio molto per averci raccontato questo progetto, questa iniziativa che ricordo dal titolo Ardita, ovvero adotta il restauro di testi antichi, domani pomeriggio alle ore 16 presso la Galleria della Biblioteca Angelica di Roma in via Sant'Agostino 11. E per chi volesse saperne di più rispetto all'evento, ma soprattutto rispetto alla sua grande attività di artista, può sicuramente consultare il sito internet www.danielatroina.it. e ricordiamo anche il titolo del libro, che è da poco uscito per Gangemi Editore, Hey Boy and Girls. E poi come continua?
Attualità e futuro tra arte e poesia.
Bene, grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
Il nostro incontro di oggi di Pagine, Fogli e Parole finisce qui. Grazie Alessandra Petitta per questa segnalazione degli eventi culturali in città, nello spazio dedicato agli eventi culturali della città. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.